Le 7:50 minuti, buona giornata ascoltatori e ascoltatrici, il demone del lunedì Massimo Alberti con voi fino alle 9:30. È con ogni probabilità il giorno del nuovo governo. L'apertura dei giornali di oggi, novietà quasi dirlo, sono tutte su questo argomento. L'altra notizia su cui Radio Popolare ha dato spazio e rilievo invece è il gravissimo incidente sul lavoro a Padova. Sparisce sostanzialmente dalle prime pagine, facendo capolino qua e là su poche righe dei giornali. Sulla politica invece, come vedremo, sono diverse le posizioni dei giornali e le sfumature. Molte sono cronache di retroscena della giornata di ieri, in qualche modo superate dalle novità poi della serata su chi sarà il Presidente del Consiglio. Tutti si cimentano nel ormai mitico e famoso Totò Nomi, ma è più che altro nell'approccio a quello che ormai sembra essere il nuovo governo Lega 5 Stelle che i giornali si distinguono e si posizionano. L'approccio più istituzionale, chiamiamolo così, del Corriere della Sera: Lega 5 Stelle siamo pronti, oggi Salvini e Di Maio salgono al Quirinale ma si tratta ancora sul Premier, e con Paolo Mieli che invece nel suo editoriale si schiera sì con Mattarella, il presidio necessario del Colle. Mattarella che nei giorni scorsi ha messo una serie di paletti di fatto sia sui temi che sulle persone al nuovo governo, ricordando che le scelte le fa lui e le leggi passano poi da lui. La Stampa, anche La Stampa ha posizione istituzionale, diciamo così: Lega 5 Stelle a un passo dal governo ma è giallo sul nome del Premier. Nei giorni scorsi si era parlato di un Mattarella timoroso per quanto riguarda i programmi economici dei due partiti, invece secondo La Stampa la preoccupazione del Quirinale sono invece sul ministro dell'interno, sul Viminale i timori di Mattarella. E La Repubblica invece, un tono persino sprezzante a tratti sul governo. 5 Stelle e Lega caccia al Premier, divisi su migranti e sicurezza, la commedia del rinvio è il titolo del commento di Sebastiano Messina. Il centro perduto invece è l'analisi più politica di Ilvo Diamanti. Su Repubblica a fondo pagina non ci sono fotografie, ci sono tre righe di titolo: lavoro, tragedia infinita, colata di acciaio fuso travolge 4 operai. E su Repubblica troviamo anche un'altra notizia: Regeni, la madre di Giulio in sciopero della fame, sequestrate le sue carte. La posizione di Repubblica sul governo curiosamente è simile come approccio a quella dei quotidiani di destra, che lo ricordiamo sono di destra berlusconiana, quindi molto scettici sul governo. Povero Salvini, il Premier lo decide Mattarella, il titolo de Il Giornale. Lega e Grillini sigarano il contratto, oggi svelano il nome per Palazzo Chigi, ma il Quirinale ha già il jolly. Ancora più duro Libero, solite balle, nulla di fatto, per il governo bisogna ancora aspettare invano. Il nuovo esecutivo non è ancora partito e già convince poco, è il commento di Vittorio Feltri. Premier politico e fantasma è il titolo del Fatto Quotidiano, che investe rispetto agli altri giornali poco, un paio di pagine sulla vicenda politica, e ci porta invece dentro le vicende di mafia, raccontando quello che dovrebbe essere, secondo il Fatto Quotidiano, il nuovo boss di Cosa Nostra, che si chiama Stefano Fidanzati, appartiene all'aristocrazia mafiosa di Palermo ma mette d'accordo anche chi rimpiange corleonesi sconfitti. Lo andremo a vedere. Per tornare all'approccio istituzionale bisogna andare sul quotidiano romano Il Messaggero. Governo, la rosa di Di Maio e Salvini, telefonate del leader del Quirinale, pronti per l'esecutivo, sarà un Premier politico. E poi c'è l'altra notizia, quella che non avremmo mai voluto vedere sui giornali di questa mattina, Marta Bonafoli, ma ci tocca, la Gazzetta dello Sport, 7 bellissimo, il 7° scudetto della Juventus, con un po' tutti i giornali che si cimentano su questo gioco di parole con il 7 bello, appunto. Marta, che dobbiamo dire, è così.
7° di seguito, 34° della storia, e invece voi vi dovete giocare lo spareggio con la Lazio.
Sì.
E vabbè, insomma, questo da romanista che ieri invece, anche se abbiamo festeggiato più sottotono, però siamo sicuramente in Champions. Volevo ragionare, Massimo, buongiorno intanto a te e a chi ci ascolta, su quest'ennesima, no, giornata che si apre con le ore piccole fatte da Sardine Di Maio a Milano, adesso si trasferiscono a Roma, i due checkpoint in qualche maniera che aspettano, attendono dietro la curva il nuovo governo. Il primo è quello di cui parlano abbondantemente i quotidiani oggi e che tu stesso leggevi nelle prime pagine, ed è il checkpoint Mattarella. Il nome del candidato premier deve andar bene al Presidente della Repubblica. Il secondo checkpoint, che è quello credo che poi farà la differenza fra qualche giorno, si racconta meno, ma è quello dei numeri. Ora, i numeri di questo Parlamento forse ce li siamo dimenticati avendo votato un mese e mezzo fa, due mesi e mezzo fa, ero stata ottimista nella sintesi, e sono quelli della Camera ancora di più del Senato, perché alla Camera questa maggioranza Lega 5 Stelle potrà contare su 30 voti di scarto positivo, ma al Senato ne avrà soltanto 6. E quindi una delle difficoltà che stanno affrontando in queste ore di liste Di Maio e Salvini è proprio questa, cioè devono non scontentare un sacco di gente per non avere i franchi tiratori all'interno del Movimento 5 Stelle o all'interno della Lega, che se non soddisfatti da qualche più nome potrebbero impallinare il nuovo governo già alla prima prova, o meglio al secondo checkpoint da superare.
Vedremo cosa succederà oggi. Ciò che non solo i giornali ma la politica ignora è la questione della sicurezza sul lavoro, una questione di emergenza nazionale, l'hanno definita i sindacati. Era questo incidente terribile a Padova con questa immagine agghiacciante della bomba, la cui onda d'urto brucia i vestiti degli operai che lì vi si sono trovati. È un'immagine contemporaneamente potentissima che rimanda anche ad altre tragedie, con i dovuti paragoni.
Sì, ecco, io anche su questo vorrei partire dalle parole di stanotte di Luigi Di Maio, che a un certo punto, rincorso dai cronisti, diceva: stiamo scrivendo la storia, ci vuole tempo. Ecco, mentre loro scrivono la storia succedono delle cose, e la prima è questa che dici tu, la più drammatica di ieri, cioè mentre loro scrivono la storia bruciano gli operai. Queste 90 tonnellate di piombo fuso, che sono piombate per l'appunto come una bomba, come raccontano i testimoni, sulla testa di questi operai, hanno comportato il fatto che due di loro sono stati ritrovati senza vestiti, non perché abbiano avuto il tempo di toglierseli, ma perché il fuoco se li è mangiati. Oggi su Repubblica, mi pare, Landini, l'ex segretario nazionale della FIOM, ci racconta nuovamente i numeri di questa strage silenziosa: 257 morti da gennaio ad ora, e siamo veramente ai primi di maggio, a metà maggio. 400 morti se si contano, no? Voi, noi, insomma, Radio Popolare,
certo.
Esattamente, spesso la sottolinea questa cosa, attenzione, perché chi muore andando o tornando dal lavoro è comunque un morto di lavoro. Di fronte a questo, lo hai raccontato tu nel tuo pezzo stamattina, un grandissimo e pressoché unanime silenzio da parte della politica.
Ieri c'è stata una sola dichiarazione a commentare questo fatto, quella di Nicola Frattoiani, il segretario di Sinistra Italiana, per il resto come se non fosse successo nulla. Ne parleremo comunque nella prima pagina dell'approfondimento di questa mattina. Radio Popolare ha raccolto la testimonianza di una nuova aggressione che c'è stata il 28 aprile a Milano da parte di quella che è stata la candidata di Casa Pound, almeno così dicono le due aggredite, alla regione Lombardia, ma le aggressioni continuano un po' dappertutto, Marta.
Sì, mentre loro scrivono la storia, i fascisti picchiano anche nelle scuole. È successo venerdì alle 8:05, appena suonata la campanella, al Benedetto da Norcia, che è una scuola della periferia est di Roma, prenestina, complice il fatto che si attaccavano dei manifesti giudicati di parte da una ventina di ragazzotti di blocco studentesco, e insomma hanno picchiato a cascate, nel senso di caschi del motorino, due studenti che attaccavano questi manifesti. Il preside della Benedetto da Norcia non ha avuto dubbi e agli inquirenti ha detto: aggressione di stampo fascista e chiaramente intimidatoria. Questo è il clima che si respira nelle scuole. Siccome vedo che ci manca poco tempo, Massimo, io volevo dirvi anche una mezza buona notizia, perché mentre loro scrivono la storia ogni tanto le commesse vincono. Poiché insomma arriviamo da un weekend di festeggiamenti per la mamma, il precariato delle donne viene rimosso, no? A fronte dello zucchero che investe quella giornata, vi volevo raccontare che una vicenda che Radio Popolare aveva seguito a suo tempo. Nel 2016 una commessa dell'outlet di Castel Romano si era incatenata davanti al negozio della Calvin Klein per cui lei lavorava e aveva chiesto una domenica di riposo al mese, pensa che richiesta per stare con la figlia gliel'avevano negata. Bene, ha vinto la sua battaglia sindacale, ma soprattutto di comunità dei lavoratori, con le istituzioni, Regione Lazio in primis, che si sono schierate al suo fianco. Domenica prossima tornerà al lavoro di domenica e ha preannunciato che arriverà 2 ore prima, che si metterà, indosserà una maglietta con su scritto I'm back e si prenderà il gusto di raccontare con la sua sola presenza, con quella passeggiata, a chi è lì, ai negozianti, ai clienti, che ogni tanto le battaglie si possono vincere, e poi riprenderà a lavorare come sempre con il massimo della sua lealtà e del suo impegno, come aveva sempre fatto e come non gli era stato ingiustamente riconosciuto. Questo tanto per aprire la settimana, mentre loro scrivono la storia, anche con una buona notizia.
Magari la sentiamo in settimana, se avrà voglia di condividere con noi anche questo suo messaggio di speranza, e che appunto, mettendoci un po' del proprio, si può anche sconfiggere un grosso centro commerciale. Grazie Marta, lunedì prossimo.
Buona settimana.
Linea alle notizie di Popolare Network, poi torniamo con i giornali.